Allora, l'altra volta abbiamo cominciato a parlare del comportamento di cure parentali, quindi un comportamento che abbiamo detto è molto vario a seconda degli animali. In generale nei mammiferi coinvolge soprattutto la madre, in altri vertebrati può coinvolgere entrambi i genitori o solo il padre. E adesso, oggi cerchiamo di capire un po' meglio quali possono essere i fattori, se esistono dei fattori endocrini che predispongono alle cure parentali. Nella maggior parte dei casi questi comportamenti vengono visti nei roditori, quindi mammiferi, quindi si tratta di comportamento femminile e non di comportamento maschile, perché nei roditori proprio il maschio di comportamenti paterni non ne ha. Abbiamo visto quali sono i comportamenti che vengono testati normalmente, questi comportamenti di grooming, di copertura dei neonati e poi anche il pap retrieval, cioè la raccolta dei neonati che sono stati sparsi. Allora, innanzitutto è possibile dimostrare che c'è un fattore ormonale coinvolto nel comportamento materno? La risposta è sì, ed è stata ottenuta con questo tipo di esperimento fatto molti anni fa, una quarantina di anni fa. E in pratica qua vedete c'è una femmina di ratto che sta allattando i piccoli, quindi ovviamente ha comportamento materno, si fa circolare una parte del sangue di questa femmina e si unisce per questa circolazione extracorporea, si unisce e si fa arrivare questo sangue ad una femmina vergine, quindi che non ha mai avuto i piccoli, quindi ovviamente questa femmina non ha comportamento materno normalmente. In queste condizioni, se noi mettiamo questa femmina in condizioni adatte, per esempio vicino a un nido dove ci sono dei piccoli che sono stati sparsi, in questa femmina abbiamo lo sviluppo di un comportamento di tipo materno. Dopo, sì, è una parziale trasfusione di sangue e praticamente dopo 24 ore, nell'arco delle 24 ore, questa femmina ha questo tipo di comportamento. Quindi significa che c'è qualcosa che circola nel sangue di questa femmina che ha indotto lo stesso comportamento in quest'altra che normalmente non l'aveva, ovvero è molto verosimile che si tratti di un ormone che è rilasciato da qualche parte che va ad agire sui circuiti che stimolano il comportamento materno. Che cosa succede durante la gravidanza? Per questo è importante, perché la gravidanza noi la abbiamo sempre, la pensiamo sempre come un momento di preparazione non solo per il parto ma per le cure che verranno fatte per il neonato guardando la nostra specie. Allora, se noi proviamo a testare il comportamento materno nelle ratte in gravidanza, queste praticamente non ne hanno niente. Quindi durante la gravidanza, prima della fine della gravidanza, questo comportamento non c'è. Invece il comportamento di tipo materno compare alla fine della gravidanza o dopo il parto. Allora, questo significa che noi dobbiamo in qualche modo concentrare le osservazioni in questo momento, cioè che cosa capita alla fine della gravidanza. Questo potrebbe essere la chiave, il meccanismo per scatenare il comportamento materno. Allora, sono andati a guardare quelli che sono i profili endocrini di vari ormoni circolanti nel corso della gravidanza. Qua siamo nei ratti, quindi la gravidanza dura 21 giorni, il 21esimo giorno normalmente è il giorno del parto. E allora, se guardate qua, scoprite che durante la gravidanza noi abbiamo, nella prima fase della gravidanza, dei livelli di prolattina che si alzano e si abbassano, per poi arrivare a dei livelli molto bassi nella parte terminale della gravidanza, e al momento del parto il livello di prolattina aumenta enormemente. La prolattina è quell'ormone che prepara le ghiandole mammarie alla produzione di latte, e quindi è giusto che ci sia questo innalzamento, perché in questo modo le ghiandole mammarie possono produrre latte. Nello stesso tempo, che cosa si ha? Durante la gravidanza si ha un innalzamento progressivo della produzione di progesterone, che ricordo che il progesterone è prodotto anche e soprattutto dalla placenta, soprattutto nelle fasi terminali della gravidanza. Questo, soprattutto guardando la nostra specie, addirittura c'è un periodo di tempo, dal quinto mese in avanti, il progesterone è solo prodotto dalla placenta e non più dall'ovario. Però a questo picco di progesterone corrisponde poi una rapidissima caduta del progesterone, che quando va a zero determina, proprio con questa inversione, questa caduta, determina il parto, è uno dei fattori che scatena il parto. Quindi abbiamo prolattina che si alza, progesterone che si abbassa e estradiolo che raggiunge i valori massimi arrivando appunto al momento del parto. Quindi ha valori mediamente bassi nella prima fase della gravidanza, poi si incrementa, arriva a valori decisamente alti al momento del parto. Quindi abbiamo questi tre fattori su cui possiamo pensare di giocare, che sono i livelli di estradiolo, la caduta dei livelli di progesterone e l'innalzamento dei livelli di prolattina, dove diciamo che siccome l'estradiolo rimane stabile per un certo periodo di tempo e siccome abbiamo detto che questo comportamento compare alla fine della gravidanza o immediatamente dopo, è poco verosimile che sia l'estradiolo importante perché diciamo, dovrebbe comparire ben prima il comportamento materno. Mentre è più facile che il meccanismo sia o legato alla caduta di progesterone o legato all'incremento di prolattina. Questo è quello che ci dicono questi grafici. Allora, proviamo a testare queste due cose. Se si toglie la placenta, abbiamo una rapidissima induzione di comportamento materno. Siccome la placenta è la maggiore sorgente di progesterone, significa che la caduta del progesterone determina la comparsa del comportamento materno. Del comportamento materno, stiamo parlando di questo. Se iniettiamo prolattina in una regione specifica dell'encefalo, che è l'area preottica, allo stesso modo noi induciamo rapidamente il comportamento materno. Quindi in effetti entrambe queste cose, la caduta brusca del progesterone, l'aumento brusco di prolattina, sembrano essere fattori scatenanti del comportamento materno. Quindi possiamo pensare che questi due fattori siano i fattori più importanti. Abbiamo detto area preottica. Succede qualche cosa nell'area preottica a proposito, per esempio, della possibilità di essere bersaglio di queste sostanze? Allora, qua abbiamo due livelli dell'area preottica, un livello che è il livello che si chiama area ventrale periventricolare, l'abbiamo già nominato 2 o 3 volte, è un'area particolare dove c'è un dimorfismo inverso, ci sono più cellule nella femmina che nei maschi. Vedete che questo è il giorno 3 di gravidanza, questo è il giorno 21, quindi praticamente a termine, e questi sono 3 giorni dopo il parto. I pallini neri stanno ad indicare cellule che hanno il recettore per il progesterone. Sono pallini perché il recettore per il progesterone, come il recettore degli altri steroidi, è nucleare, e quindi quando noi coloriamo contro il recettore, vediamo, coloriamo il nucleo della cellula. Come vedete, a 3 giorni di gravidanza la quantità di recettori per il progesterone è molto moderata, a 21 giorni si ha un'esplosione della quantità di recettore in questa regione, a 3 giorni dopo il parto è notevolmente diminuita. Allo stesso modo, se andiamo a vedere nell'area preottica mediale, vediamo una bassa quantità di recettori a 3 giorni, un'elevatissima quantità di recettori immediatamente dopo il parto, 3 giorni dopo il parto una caduta. Quindi il recettore per il progesterone aumenta in gravidanza e diminuisce in maniera drastica dopo il parto. In queste regioni, che sono comunque regioni associate alla parte più rostrale dell'ipotallo, a quella che abbiamo definito l'area preottica. Per cui effettivamente abbiamo delle variazioni nel recettore del progesterone, le quali potrebbero entrare nel gioco del controllo della... E questo intanto anche ci indirizza a considerare l'area preottica come un sito di particolare interesse, come bersaglio del progesterone, ergo un sito importante per il controllo del comportamento materno. Qua sono state testate anche altre regioni, per esempio il nucleo arcuato, per esempio il ventro mediale, e come vedete in tutte queste regioni abbiamo queste variazioni cicliche del recettore del progesterone con un trend che è sempre uguale, picco a livello immediatamente prima del parto e una caduta rapidissima nel post parto.
Rostrale anteriore, la rostrale.
Sì. Rostrale, craniale, dicono la stessa cosa, cioè qualcuno che sta più avanti, perché si intende sempre l'animale come il ratto, cioè che è messo lungo, non come l'uomo che è messo in piedi, ma l'animale come il ratto che è messo lungo, allora rostrale, caudale, scusa, rostrale e sì, rostrale caudale, anteriore o craniale, perché sta davanti comunque. Per l'uomo è un po' diverso, perché anteriore qua e posteriore qua. Difatti anteriore e posteriore non sono dei termini anatomici. Craniale e caudale sì. Io li posso applicare in tutte le condizioni. Anteriore e posteriore sono legati all'animale e non sono dei termini oggettivi. Questa è l'anatomia. Cosa succede al maschio? In alcune specie, per esempio questo qui è una specie di criceto, i maschi aiutano la femmina durante la gestazione e durante il parto. E per esempio l'aiutano a fare il nido, per esempio possono fare la guardia ai piccoli mentre la femmina va a mangiare, in altre specie, e per esempio negli uccelli molto spesso il maschio dà da mangiare alla femmina, continua a curarsi del nido, oltre che dare da mangiare ai piccoli, così. Quindi ci possono essere delle interazioni tra padri e madri o figli. Allora, questo qui è il dunque, questo è quello che si ottiene quando noi abbiamo degli animali che non sono mai stati accoppiati. Allora, gli animali che non sono mai stati accoppiati praticamente non hanno cure paterne. Quando noi diamo una blocchiamo la produzione di prolattina, noi otteniamo, anche in animali che non sono stati accoppiati, otteniamo la presenza di cure parentali, che sono simili a quelle che otteniamo nel caso di animali che invece siano stati esposti a femmine che hanno partorito. E quindi questo, diciamo, è controllo positivo, cioè l'animale maschio che aiuta normalmente la femmina al momento del parto. Questo è un controllo negativo, cioè è l'animale che non si è accoppiato e quindi non ha cure parentali, e questi sono animali in cui si è andati a interferire con la produzione di prolattina e quindi abbiamo avuto, nel caso del maschio, un aumento delle cure paterne. Nella nostra specie effettivamente potrebbe capitare la stessa cosa, perché come vedete durante la gravidanza abbiamo un aumento di progesterone, un picco prima del parto e poi una caduta al momento del parto legata al fatto che il progesterone ha una produzione legata alla placenta. Nel momento in cui si ha il distacco della placenta non c'è più progesterone in giro. Anche gli estrogeni seguono più o meno la stessa curva, seppure più bassa. Quindi il progesterone può essere effettivamente un buon candidato anche per spiegare la comparsa di cure materne nella nostra specie. Abbiamo visto che durante la gravidanza cambiano i recettori per il progesterone, ma in realtà nell'area preottica del ratto aumentano anche enormemente anche i recettori per gli estrogeni, come si vede qua. Questa è la ratta vergine, questa è la ratta in gravidanza, vedete un aumento notevolissimo dei recettori per gli estrogeni indicati da questi pallini neri nella ratta in gravidanza rispetto. Quindi non solo cambiano e aumentano i recettori per il progesterone, ma anche i recettori per l'estradiolo, quindi forse un qualche ruolo per l'estradiolo dobbiamo andare a cercarlo. Inoltre, se andiamo a vedere l'area preottica di femmine che vengono esposte a dei neonati, vediamo queste cose abbastanza interessanti. Allora, scusa, questi pallini...
L'aumento di velocità per il tempo prima, cioè il tempo durante la gravidanza non può spazio?
Questo non lo so, i dati qua li riportavano durante la gravidanza, non so nel postparto, non mi ricordo. Questo esperimento consiste nell'andare a vedere la presenza di cellule marcate con cifosi. E vedete, quando la femmina sta nella sua gabbia normale, le cellule marcate nell'area prenotica sono molto poche. Qua sono femmine di due tipi. Femmine vergini, quindi che non hanno una risposta ai piccoli e non hanno neanche il ricordo di aver avuto questo tipo di comportamento, perché non l'hanno mai avuto di fatto. E queste invece sono femmine che sono già state gravide e hanno già accudito i piccoli almeno una volta, quindi con l'esperienza, questa esperienza. E allora, se le togliamo dalla gabbia loro e le mettiamo nella gabbia dove ci sono stati dei piccoli, quindi dove verosimilmente sono stati lasciati degli odori, dei feromoni da parte dei piccoli, vediamo che non c'è nessuna differenza nelle femmine che non hanno avuto esperienza, e invece cominciano a comparire in maniera abbastanza specifica all'interno dell'area preottica mediale delle cellule marcate con CIFOS delle femmine che hanno avuto esperienza. Ancora, se noi mettiamo le femmine non solo in questa gabbia che ha avuto i piccoli, che ha contenuti piccoli, ma proprio di fronte ai piccoli, le femmine che hanno già avuto esperienze di comportamento materno hanno l'area preottica completamente marcata dalle cellule con CIFOS, mentre invece le altre rimangono un pochino stimolate, ma assolutamente in maniera poco significativa. Insomma, questo ci sta a dire che l'area preottica è la regione che entra in attività nel momento in cui la femmina è stimolata e verosimilmente va verso la comparsa di un comportamento materno. Quindi abbiamo già tre prove che ci portano verso l'area preottica come una regione cruciale. Una prova è il recettore del progesterone, la seconda prova è il recettore degli estrogeni, la terza prova è l'aumento del numero di cellule CIFOS in ratte non vergini quando vengono esposte ai piccoli nella gabbia di piccoli. Cosa succede se facciamo delle lesioni? Se noi lesioniamo l'area preottica, distruggiamo il comportamento materno. Stiamo parlando sempre di ratti. Oltre a fare la distruzione di una regione, magari utilizzando delle tecniche abbastanza invasive, come possono essere un elettrodo che coagula la regione, ci sono altri modi di fare delle lesioni. Questi altri modi sono legati, cercate di seguirmi perché non è tanto semplice, ma sono legati al cercare di capire che strada percorrono i collegamenti da una certa regione ad un'altra. Allora, voi immaginate di avere una regione, che so, questi occhiali, e io so che questa regione può essere collegata dietro oppure di lato. Va bene? Ci sono altre strutture. Chiamiamo questa regione area preottica, chiamiamo questa regione nucleo ventromediale, sappiamo che l'area preottica può collegarsi con il ventromediale. Chiamiamo questa regione ipotalamo laterale, sappiamo che l'area preottica può collegarsi con l'ipotalamo laterale. Io brucio l'area preottica e vedo che il comportamento materno scompare. A questo punto rimango col dubbio, è importante il collegamento dell'area preottica con l'ipotalamo laterale oppure è importante il collegamento dell'area preottica con il ventromediale? Allora posso adottare un'altra strategia. Invece di distruggere l'area preottica, io uso una lama e taglio lateralmente all'area preottica. Così probabilmente se ci sono delle fibre che di qua vanno a qua, nella regione laterale, io interrompo queste fibre, interrompo il collegamento tra l'area preottica e la struttura laterale. Oppure posso infilare la mia lama qua Allora manterrò il collegamento con l'ipotalamo laterale e invece interrompo il collegamento con la regione posteriore. A questo punto io vado a vedere in queste due condizioni, taglio qua o taglio qua, come si svolge il comportamento. E difatti quello che è stato fatto qua, sono state fatte lesioni dorsali, quindi sopra, per capire se c'erano collegamenti in alto, delle lesioni rostrali, quindi davanti, per capire se c'era qualche input che arrivava dal davanti, dal retro, delle lesioni caudali, e non si sono avuti effetti, cioè il comportamento materno permane. Mentre invece, tagliando lateralmente, facendo una lesione laterale, scompare il comportamento materno. Quindi non solo è importante l'area preottica, ma sono importanti i collegamenti che ha questa regione con le regioni laterali rispetto ad essa. Quindi in questo modo, volendo, uno può tentare di costruire una specie di circuito, no? Perché poi se hai un'idea di dove proietta l'area preottica lateralmente, vai a lesionare quella regione, vai a vedere se lesionando quella regione ottieni lo stesso effetto e vai avanti cercando di costruire un circuito in questo modo. Si possono anche avere, oltre a delle variazioni dei recettori, che sono delle variazioni diciamo abbastanza sottili e che poi apparentemente possono lasciarci intatta la struttura, nel senso che io posso avere il recettore o non averlo e avere la cellula sempre nella stessa condizione. Se andiamo a vedere invece il volume globale del nucleo preottico mediale, in questo caso nel topo della California, che non è un musculus ma è un peroviscus, un'altra specie, in questo caso vediamo che il comportamento di cure parentali ha influenze sul volume del nucleo preottico mediale. In quanto vedete, queste sono le femmine vergini e queste sono le madri. Questo è il volume del nucleo preottico mediale. Come vedete, la madre ha un volume che è circa il doppio della vergine, quindi proprio il nucleo preottico mediale risponde con un aumento del volume, che probabilmente significa aumento delle dimensioni delle cellule, aumento dei dendriti, aumento del numero delle cellule, non so. E nel caso dei maschi invece, i maschi vergini hanno un nucleo preottico mediale più grande delle femmine, questo lo sappiamo da qualche tempo, perché è uno dei primi dimorfismi che sono stati evidenziati, ma come vedete i padri hanno una riduzione del loro volume. Quindi alla fine vedete che padri e madri hanno un volume che addirittura può essere diventato più grande nella madre e più piccolo nel maschio. Quindi addirittura abbiamo un dimorfismo sessuale rovesciato quando ci sono le cure parentali. Ovviamente in questa specie le cure parentali sono biparentali del padre e della madre. È importante il fatto, c'è qualche componente olfattiva nel comportamento materno? Questo è un problema ovviamente importante, perché significa la madre riconosce la situazione odorando i piccoli? E la risposta è sì, e la risposta è anche qualcosa di più. Se noi lesioniamo il bulbo olfattivo, otteniamo una riduzione del comportamento materno. Ma se noi lesioniamo il sistema olfattivo accessorio, cioè il bulbo olfattivo accessorio, noi otteniamo una quasi scomparsa del comportamento. E una riduzione più drastica rispetto alla riduzione del bulbo olfattivo e un po' più blanda rispetto alla distruzione del bulbo olfattivo accessorio è data da lesioni del nervo vomero nasale. Allora, questo significa che il sistema olfattivo accessorio è probabilmente importante nel indurre il comportamento materno. Siccome sappiamo che il sistema ostativo accessorio nei ratti è la via per far entrare i feromoni, significa che il comportamento materno viene stimolato soprattutto per via di feromoni. Allora, abbiamo visto tra i vari fattori che possono scatenare il comportamento materno: progesterone, la caduta del progesterone, prolattina, l'aumento di prolattina, l'estradiolo, perché aumentano i recettori per gli estrogeni, e come bersaglio principale l'area preottica mediale con i suoi collegamenti laterali. E poi sappiamo che nell'area preottica mediale arriva la via olfattiva accessoria attraverso bulbo olfattivo accessorio, organo odorato nasale, bulbo olfattivo accessorio, amigdala, nucleo della stria terminale, area preottica. Distruzione dell'area preottica mi fa scomparire il comportamento di cure parentali. Distruzione del bulbo olfattivo accessorio uguale. Quindi è questa la via importante, e l'area preottica mediale è importante per il suo collegamento attraverso la via olfattiva accessoria. Ovviamente le cellule dell'area preottica sono cellule nervose che funzionano con neurotrasmettitori vari, che ricevono input vari, e quindi anche altri fattori sono coinvolti nel controllo del comportamento parentale, tra cui la dopamina, l'ossitocina, la vasopressina, l'ossido di azoto, l'acido gamma-aminobutirico e gli estrogeni. Quindi abbiamo questo complesso. In particolare, devo dire, tanto poi li riprenderemo più volte, ossitocina e vasopressina sono interessanti, perché ossitocina che li studio io, ma ossitocina e vasopressina li abbiamo già visti come neuroni prodotti dalla neuroipofisi, quindi vanno nel sangue. E allora voi potete pensare, ok, questi qui vanno nel sangue e poi arrivano attraverso la circolazione sanguigna al leucocito. Questo è sbagliato, perché ossitocina e vasopressina sono incapaci di passare la barriera ematoencefalica. Quindi l'ossitocina e la vasopressina scaricate nel sangue in realtà possono influenzare molto poco i circuiti cerebrali, perché non possono ripassare nel tessuto nervoso. E quindi questa azione della vasopressina e dell'ossitocina deve essere un'azione legata a una produzione locale di ossitocina e vasopressina e non alla circolazione generale e ai livelli generali di questi due neuropeptidi neuroipofisari. L'estradiolo ha una qualche importanza? La risposta è sì, tanta, tantissima. Allora, qua ci sono animali, diciamo, ceppo selvatico e ceppo knockout per l'aromatasi, in tre trials, quindi lo stesso gruppo di animali sottoposto a tre comportamenti, a tre test comportamentali. Allora, primo test impressionante, infanticidio. Infanticidio, cioè la mamma che ammazza i piccoli, normalmente se li mangia. Negli animali wild type, zero, in tre test. Negli animali knockout per l'aromatasi, 80% in tre test. Cioè, nascono 10 piccoli, ne sopravvivono 2. Ma non perché sono morti per causa loro, ma perché la madre se li ha mangiati. Ergo, la mancanza di estradiolo nella condizione di cura della prole stimola l'aggressività piuttosto che il comportamento materno, e quindi la femmina vede i piccoli come dei competitori e li elimina. Infanticidio. Poi, vediamo un po' quei comportamenti che abbiamo visto nei filmatini l'altra volta. Il puppy craving, cioè la ricerca dei piccoli, come vedete, molto elevata negli animali intatti e crolla a circa il 30% negli animali knockout per l'aromatasi. Vi ricordo che gli animali knockout per l'aromatasi non vedono mai estradiolo. Nursing, cioè le cure parentali che la mamma fa, il grooming, l'allattamento, la copertura, di nuovo stesso trend molto elevato negli animali wild type, 30% negli animali knockout per l'aromatasi, quindi che non è estradiolo, mentre il crouching, che sarebbe cioè il fatto di coprire i piccoli, in realtà non varia né per gli animali wild type né per gli animali knockout per l'aromatasi. Abbiamo ben 3 comportamenti su 4 che sono fortissimamente influenzati dalla assenza di estradiolo, che mi determina una caduta a picco del comportamento materno, con infanticidio soprattutto, e con una caduta molto forte degli altri comportamenti. Quindi l'estradiolo in effetti è molto pesante, ma non è l'unico. Allora, qua abbiamo la misura del tempo di latenza a toccare, che può essere annusare oppure toccare con la zampa, il primo piccolo di un nido. Ovviamente più questo tempo è lungo e meno c'è una stimolazione di tipo comportamento materno dell'animale. Allora, voi vedete che se noi diamo della soluzione salina, abbiamo un tempo di latenza di 4 secondi all'incirca, perché la femmina comincia a toccare i piccoli. Se noi diamo questo composto che si chiama L-Name, che è un bloccante dell'enzima che secerne l'ossido di azoto, quindi è un bloccante della ROS, quindi questi animali producono meno ossido di azoto, si vede che bloccando il sistema NO aumenta la latenza, ergo diminuisce il comportamento. Controprova, se andiamo a vedere la percentuale di femmine che vanno a recuperare i piccoli dopo la salina, siamo all'80%, dopo invece il trattamento con l'inibitore della ROS siamo a malapena al 15%. Quindi siamo una riduzione enorme del comportamento di PAPS e Retrieving. Quindi questi due comportamenti, uno è il PAPS e Retrieving, c'è una diminuzione enorme di questo comportamento bloccando la soluzione di NO. L'altro è il tempo di latenza al tocco del primo topino. Si ha invece un aumento di questo tempo di latenza bloccando il sistema NO. Quindi il sistema NO è un sistema che facilita il comportamento materno. Se noi blocchiamo la produzione di NO, riduciamo il comportamento materno. Quindi abbiamo già visto che l'estradiolo mi facilita il comportamento materno, l'NO mi facilita il comportamento materno. Qua abbiamo le cellule CPOS positive nell'area preottica e nel nucleo della stria terminale, in animali esposti con salina, in animali esposti a questo inibitore della ROS. Come vedete c'è una riduzione del segnale nell'area preottica, anche se non scompare del tutto, e addirittura una scomparsa del segnale nel nucleo della stria terminale. Questo ci porta sempre di più a pensare che l'asse sistema gomero-nasale, amigdala, nucleo della stria terminale, area preottica, sia l'asse importante per il controllo del comportamento materno.
Sistema gomero-nasale, amigdala?
Allora, sistema gomero-nasale è fatto organo gomero-nasale, muro fattivo accessorio, amigdala, nucleo della stria terminale, nucleo preottico mediale, e poi di lì. Abbiamo detto ossitocina e vasopressina. Se noi prendiamo degli animali knockout per l'ossitocina, cosa succede? Se prendiamo gli animali knockout per l'ossitocina, abbiamo che mentre negli animali wild type noi abbiamo un 50% di femmine che hanno comportamento materno. Un 35-40% di femmine che pur non avendo comportamento materno non ammazzano i piccoli, e meno del 20% di femmine che ammazzano i piccoli. Se noi andiamo a guardare i knockout per l'ossitocina, c'è un 100% di femmine che ammazzano i piccoli. Quindi, se c'è una controprova, vuol dire che è perso il comportamento di cure parentali, non abbiamo nessun individuo nelle altre due categorie. Quindi evidentemente la ossitocina è estremamente importante, almeno per prevenire l'infanticidio, assieme all'estradiolo. L'estradiolo comunque rimaneva sempre qualcosa, qua invece è azzerata la situazione. Tutti gli animali danno infanticidio. E questo ha portato, non solo questo, ha portato a qualche idea sul fatto che l'ossitocina in particolare sia l'ormone che predispone alle cure materne, alle cure parentali in generale. Tant'è vero che l'ossitocina veniva anche definito qualche tempo fa come l'ormone dell'amor materno. Solo che si pensava che fosse l'ossitocina prodotta dall'ipofisi, mentre invece oggi si sa che non è prodotta dall'ipofisi. Qua abbiamo altre cose, siamo sempre con i knockout per l'ossitocina, non so perché in questo grafico mi hanno invertito i colori, quindi il nero è il knockout e il bianco è il wild type. Quando noi allontaniamo la madre dai piccoli, noi non ce ne accorgiamo per niente, ma se abbiamo un rivelatore di ultrasuoni, i topi si parlano con ultrasuoni e le madri chiamano i piccoli attraverso gli ultrasuoni. Allora vedete che se noi allontaniamo la madre dei piccoli, wild type, si ha una produzione di ultrasuoni di circa 90 per 2 minuti, quindi una frequenza altissima, 40 richiami ultrasonici al minuto. Invece negli animali knockout, quando questi vengono distaccati dalla prole, abbiamo quella che è sopravvissuta, ovviamente sono gli stessi animali che li ammazzano tutti, questo c'è un qualche problema evidentemente, se li ammazzano tutti è difficile che facciano, comunque probabilmente sarà un altro esperimento in cui qualcuno era rimasto. Vedete comunque che il numero dei richiami ultrasonici è drasticamente diminuito. Allo stesso modo possiamo andare a vedere invece in una situazione diversa, che non è la situazione di cura parentale, però è una situazione invece di aggressività, è il test dell'intruder, cioè io sto bello tranquillo in questa stanza, arriva un altro professore, quanti secondi ci metto ad alzarmi e cacciarlo via, dicendo no, la lezione è mia, tu non devi entrare. E allora vedete che comunque, essendo questi knockout, il numero di attacchi contro l'intruder è nettamente superiore a quello degli animali wild type. Quindi i knockout per l'ossitocina non solo sono poco amorosi verso la loro prole e se la mangiano, ma sono in generale super aggressivi. Titolo provocatorio preso da una preview che è uscita qualche anno fa su Threats in Neuroscience, e che cosa significa amore innanzitutto, perché noi quando diciamo amore pensiamo a tutta una sfera di comportamenti che vanno dal comportamento sessuale vero e proprio al comportamento di amicizia con determinate persone, a un comportamento che si instaura tra partner sessuali, a un comportamento che si instaura tra genitori e figli, no? Amore, il termine di amore è un termine piuttosto vago, dove però in ogni caso, diciamo, se noi vogliamo confrontarci con quella che è la nostra visione dell'amore, quando noi abbiamo un sentimento di amore diretto verso qualsiasi bersaglio, noi ci sentiamo appagati da questo sentimento, soprattutto se ci troviamo in una situazione appagante, per esempio vediamo o entriamo in contatto con il bersaglio di questo nostro amore, no? Indubbiamente altrimenti è odio, nel senso se non possiamo proprio sopportare di stare vicino a quella persona, o indifferenza, quando il fatto che ci sia o non ci sia non ce ne frega nulla. Quindi in qualche modo noi abbiamo una ricompensa dal fatto di avere avuto un contatto, avere un contatto o sapere che avremo un contatto con il nostro oggetto, l'oggetto del nostro amore, ci gratifica e ci rende felici, quindi abbiamo una ricompensa. E per far questo attiviamo un circuito molto complesso che si trova nella parte più profonda del telencefalo e coinvolge anche una parte del mesencefalo, in particolare questa regione qua, che si chiama area ventrale tegmentale. L'area ventrale tegmentale è una regione dove ci sono moltissime cellule dopamina, quindi è una regione dove abbiamo un sacco di neuroni a dopamina. Questa regione, come vedete, proietta rostralmente, e proietta rostralmente principalmente a due bersagli importanti, che sono questa regione che si chiama corteccia prefrontale e quest'altra regione che si chiama nucleo accumbens. Corteccia prefrontale. Esatto, è proprio per quello. La dipendenza alle droghe. Difatti sviluppiamo la dipendenza alle droghe proprio perché questo si chiama circuito della ricompensa. Circuito della ricompensa. Cioè, quando viene attivato questo circuito, noi ci sentiamo bene. Nel momento in cui ci sentiamo bene, nel caso della droga o nel caso dell'amore, noi tentiamo di ripetere l'esperienza, ovviamente, perché siamo stati bene. Questo è. Allora, abbiamo la corteccia prefrontale e il nucleo accumbens, che a loro volta sono tra di loro collegati e sono anche collegati con una regione che si chiama pallido ventrale.
Tutti e due?
La corteccia prefrontale e il nucleo accumbens sono tra di loro legati. E poi il nucleo accumbens è legato con il pallido ventrale, che è questa regione qua. Allora, cosa abbiamo anche dentro questo circuito? Abbiamo l'amigdala mediale, la quale amigdala mediale proietta a questa regione che si chiama setto laterale e al pallido ventrale. L'amigdala riceve stimoli olfattivi. Quindi stimoli olfattivi, e la amigdala a sua volta proietta attraverso il nucleo della spina terminale o anche direttamente all'area preottica, in definitiva all'ipotalamo, d'accordo? Poi il pallido ventrale, questa regione qua, o manda delle afferenze direttamente ai nuclei motori del tronco o del midollo spinale e della via discendente, che si chiama la vita la proietta al setto laterale e al pallido ventrale, e in sostanza gli porta queste afferenze olfattive a questa regione, queste informazioni olfattive a questa regione. Non solo, dicevo, il pallido ventrale proietta ai nuclei motori del tronco o al midollo spinale, ed è l'origine di quella via che si chiama la via extrapiramidale. Però a sua volta il pallido ventrale può essere collegato con la corteccia motoria e andare a regolare la corteccia motoria. Quindi abbiamo un intrico di informazioni olfattive che vanno a intersecarsi con circuiti profondi situati all'interno del telencefalo, che sfociano in una via che controlla i movimenti. Su questo si innesta la attività dell'area ventrale segmentale attraverso le sue proiezioni dopaminergiche. Allora, se il verde è la dopamina, il blu è la vasopressina, quindi la amigdala mediale proietta al pallido ventrale e al setto laterale con delle proiezioni a vasopressina. Invece i collegamenti area preottica, amigdala mediale, area preottica, nucleo accumbens, area preottica, corteccia prefrontale, sono collegamenti a ossitocina. Mentre questi collegamenti in verde sono i collegamenti a dopamina. Quindi in sostanza noi abbiamo trovato la posizione di ognuno di quei fattori che abbiamo elencato prima, e abbiamo detto che nei circuiti che controllano il comportamento parentale hanno un ruolo la vasopressina e l'ossitocina, e qua vediamo che la vasopressina si collega all'amigdala con il pallido ventrale e il setto laterale, l'ossitocina collega l'ipotalamo con l'amigdala, il gluteo accumbens e la corteccia prefrontale. Poi abbiamo detto che la dopamina c'entra, e la dopamina si collega alla corteccia prefrontale, al nucleo accumbens, quindi in totale questo circuito, che è il circuito, diciamo, della ricompensa, del reward, è sensibile a questi fattori che abbiamo definito come fattori che vanno a pesare sulla attività di comportamento materno. Ma evidentemente non solo questo, perché questo circuito è troppo inserito dentro a un sacco di altre vie, di cui qua si vede solo quella motoria, ma ce ne sono anche altre, e, scusate, al tutto si aggiunge la via olfattiva che raggiunge la mentala, quindi che ci spiega perché e come arriva dentro all'encefalo l'informazione olfattiva, che è importante per poi attivare l'area preottica. Questo circuito è anche molto importante, soprattutto i collegamenti a ossitocina, per quanto riguarda e la vasopressina, per quanto riguarda la facilitazione dell'apprendimento e la fissazione di quella che è la memoria olfattiva, che è molto importante anche nel caso del riconoscimento madre-piccolo, perché se noi per esempio scambiamo i piccoli alla madre, la madre ci mette un po' a riassumere il comportamento materno verso questi nuovi piccoli, e in certi casi non lo assume proprio, ma invece dà infanticidio direttamente. Sono andati a vedere se anche nell'uomo funziona così, e hanno fatto un esperimento dove, voi sapete come si fa un attacco, una risonanza magnetica, mettono dentro un tubo e non vedete più un tubo, però in questo tubo si può mettere un piccolo schermo e proiettare delle immagini in questo piccolo schermo. Ovviamente a seconda delle immagini che ci stimolano, quindi la memoria o qualsiasi altra cosa, noi possiamo registrare delle attività. Allora, in questo esperimento, io purtroppo non ho mai tempo per raccoglierne di più, perché adesso ne stanno facendo moltissimi gli esperimenti di questo tipo. In questo esperimento hanno proiettato delle immagini che erano delle foto degli amici dei figli della signora in questione che stava facendo l'esame, oppure foto dei figli. E quindi, diciamo, hanno dato un plafond che è l'attivazione della stimolazione visiva, perché evidentemente quando tu vedi una foto cerchi di riconoscere quello che c'è, se vedi una persona riconosci la fisionomia della persona, eccetera. Quindi le foto degli amici dei figli servivano per attivare il sistema. Le foto dei figli servivano per vedere quali sono i circuiti che sono attivati nel momento in cui io riconosco ipoteticamente l'oggetto del mio amor materno. Poi va a sapere, queste signore prima penso che l'avessero testate per sapere se prendevano a sberloni, a calci i figli, oppure se erano delle mamme coccolone. Immagino che fossero delle mamme coccolone, spero. E quindi quello che vediamo colorato sono le regioni di differenza tra le regioni attivate guardando le immagini e invece le regioni che vengono attivate quando improvvisamente in mezzo alle foto di tanti bambini carini spunta fuori la foto di tuo figlio. E come vedete ci sono tutta una serie di regioni che vengono attivate e ci sono delle regioni che sono delle regioni corticali ovviamente, e qui niente di strano, per esempio l'area occipitale dove si sa che c'è la corteccia visiva, quindi questo non è nulla di strano. Poi ci sono delle regioni profonde e in particolar modo questa regione qua dove si vede la freccia, questa regione qua è una regione che potrebbe corrispondere molto bene a quella che è l'area ventrale tegumentale dei roditori, e quindi evidentemente anche nell'uomo abbiamo un'attivazione di questo tipo. Ora, poi hanno fatto un altro tipo di stimolazione e invece di far vedere la foto dei figli hanno fatto vedere la foto del fidanzato o del marito o dell'amante, non lo so, però comunque di nuovo si spera che avessero studiato bene le coppie, perché qua siccome poi nessuno dice la verità su queste cose, vogliamo vedere, e magari vedi la foto del marito, che schifo. Però come vedete ci sono alcune differenze, ma devo dire sono molto sottili queste differenze. Grosso modo le aree che sono attivate sono molto simili, diciamo che ci sono delle differenze che sembrano essere delle differenze di estensione più che di localizzazione. Quindi sembrerebbe che l'amore, così definito da questi autori, romantico, comunque cioè l'amore del partner, quindi il riconoscimento della figura del partner, dà una maggiore attivazione, però le aree che sono coinvolte sono sempre più o meno le stesse, sono delle aree corticali e delle aree profonde che sono più o meno simili. Quindi, e questo è interessante perché ovviamente si può dare una visione su quelli che sono i circuiti della ricompensa nel nostro cervello. Qua si vede l'overlapping tra l'amor materno e l'amor romantico, si vede che sono regioni adiacenti, estensioni diverse, quindi roba da specialistica. Questo è abbastanza interessante perché cosa hanno fatto? Hanno a questo punto isolato l'ipotalamo e la regione del tronco, sono andati a vedere le regioni attivate con l'amor materno e l'amor romantico e invece qua queste aree disegnate in bianco corrispondono a regioni dove c'è un'alta densità dei recettori per la vasopressina e l'ossitocina nell'uomo. Allora, questo è abbastanza impressionante perché, come vedete, c'è una certa corrispondenza tra regioni dove sono molto abbondanti questi recettori e regioni che sono attivate. Anche qua, in sezione coronale, vedete. Allora, effettivamente questo ci porta a pensare che anche nell'uomo, ossitocina e vasopressina possono giocare un ruolo importante, perché sono attivate a regioni, ovviamente questi sono dei disegni di fantasia, perché si riferiscono, cioè non possiamo vedere i recettori purtroppo con la risonanza magnetica, si riferiscono ad altri tipi di studi, ma c'è una congruenza piuttosto interessante sia nella disposizione che proprio nella localizzazione, per cui questo ci dà proprio l'idea che ci possa essere un profondo coinvolgimento del sistema vasopressino-ossitocina nella stimolazione di queste attività. Allora, una volta che vi ho convinto di questo, spero, vediamo un pochino più in dettaglio questi due neuroormoni, la vasopressina e l'ossitocina. intanto vi ricordo alcune cose che dovreste già sapere, ma meglio ricordarle. Intanto noi abbiamo l'ossitocina e la vasopressina note e scolpite nella nostra testa come ormoni prodotti dalla neuroipofisi dai neuroni magnocellulari o parvocellulari? Magnocellulari dell'ipotalamo, perfetto, che stanno in due nuclei principali che sono il paraventricolare e il sopraottico. Mi raccomando, non so perché molto spesso viene fuori che uno pensa che il paraventricolare produce vasopressina e il sopraottico ossitocina, non è così. Vasopressina e ossitocina sono presenti in neuroni magnocellulari distinti ma in entrambi i nuclei. Quindi ci sono neuroni e vasopressina magnocellulari nel sopraottico, ce ne sono nel paraventricolare, ci sono neuroni e ossitocina magnocellulari nel paraventricolare come nel sopraottico. Ora, il sopraottico proietta quasi esclusivamente alla neuroipofisi, mentre il paraventricolare ha una serie di proiezioni che vanno in giro da molte parti e alcune sono molto lunghe, possono arrivare al tronco e possono anche arrivare al midollo spinale. Quindi il paraventricolare ha una complessità di collegamenti che invece non è presente nel sopraottico. E qua vedete questi due schemi che sono presi da una review uscita qualche anno fa, vedete come il sopraottico proietta alla neuroipofisi, il paraventricolare proietta alla neuroipofisi, può proiettare all'eminenza mediana, abbiamo visto i neuroni parvocellulari che contengono CRF in situazioni di stress, producono vasopressina e la portano all'eminenza mediana, ma poi come vedete qua può proiettare con delle proiezioni lunghe in varie regioni del tronco fino ad arrivare al midollo spinale. Quindi il sistema, stiamo parlando sempre della vasopressina, che fuoriesce dal nucleo paraventricolare, in particolar modo dalla componente magnocellulare, ma non solo, può coprire una bella regione all'interno del tronco e del midollo spinale. In generale, i neuroni che non proiettano alla neuroipofisi sono neuroni più piccoli degli altri, quindi fanno parte di quello che si chiama il sistema parvo o parvicellulare. Però neuroni a vasopressina parvocellulari sono anche presenti in altre regioni fuori dal paraventricolare, in particolar modo nel nucleo suprachiasmatico, nel nucleo della schiena terminale e nell'amigdala mediale. Nel nucleo suprachiasmatico è presente un gruppetto di neuroni a vasopressina non dimorfico, quindi uguale nei maschi delle femmine, che proietta tutte queste regioni. Tutte queste regioni sono l'area preottica mediale, che è quella indicata come LPA, l'organo vascoloso della lamina terminale, che sapete benissimo che cos'è, è uno degli organi circoventricolari, quello che sta prostralmente all'ipotalamo, e poi ha regioni periventricolari ipotalamiche, dorso mediali ipotalamiche e talamiche. Quindi il soprachiasmatico non è dimorfico e proietta tutte queste regioni. Vi ricordo al passato che il nucleo suprachiasmatico è importante per il controllo dei ritmi circadiani, quindi la vasopressina in qualche modo può essere correlata al controllo di questi ritmi. Poi abbiamo un sistema parvocellulare dimorfico. Questo sistema parvocellulare dimorfico, nei roditori, e sembra anche nell'uomo, è localizzato in due regioni particolari che sono l'amigdala mediale e il nucleo della schiena terminale, che sono due regioni del sistema olfattivo accessorio o sistema orofaringeo. L'amigdala mediale proietta al setto laterale, quella proiezione che abbiamo visto nello schema di prima, e proietta anche all'ippocampo. Il nucleo della schiena terminale proietta in un sacco di posti, tra cui il setto laterale, il setto ventrale, il nucleo della valle diagonale del bronchio, questo PTBV, il tubercolo olfattivo, la regione della medula, LH, il grigio centrale, il raggio dorsale e il locus ceruleus.
Ma il palco cellulare ottico fa la parte dei nuclei della vita, delle piante terminali, in via tutto questo, o si parla di
dunque, e di modifica la proiezione a vero persino. Non stiamo parlando del nucleo. Cioè ci sono tante cellule, molte cellule nei maschi, molte meno cellule nelle femmine. E di conseguenza le fibre sono molto più presenti nei maschi che nelle femmine. Questo significa dimorfico. Non mi sbilancio sul dire che il nucleo della stia terminale, cioè, è vero, ma quello è un'altra cosa, come volume, perché la popolazione vasopressina copre solo una parte del nucleo, non tutto il nucleo. Come prima il sopratiasmatico, la popolazione vasopressina è il sopratiasmatico che non è dimorfica. Perché poi il supercarismatico in alcune condizioni è stato visto come dimorfico, ma come volume. Sono interessanti queste due regioni perché il locus ceruleus è la regione dove ci sono i neuroni a noradrenalina, dove c'è il 95% dei neuroni a noradrenalina, ed è una regione a sua volta sessualmente dimorfica, con più neuroni nella femmina che nel maschio, e che per questa via controlla tutto l'encefalo. Quindi è una regione particolarmente interessante. La rate dorsale è altrettanto interessante perché nella rate dorsale sono contenuti almeno il 70% di tutti i neuroni a serotonina. E quindi significa che le proiezioni sessualmente dimorfiche a vasopressina possono essere tra i fattori che influenzano il sistema noradrenergico, locus, e il sistema serotonina, rate dorsale. Quindi diciamo delle cose piuttosto interessanti. Non sto a dirvi che l'ippocampo è pure importante, e anche il setto laterale è molto importante per l'aggressività, e l'ippocampo è importante per un sacco di cose, compresa la memoria, l'apprendimento, eccetera. Quindi evidentemente questo sistema farmacellulare dimorfico è situato in posti che sono particolarmente interessanti. Allora, sono dimorfiche queste regioni, e come stanno con, per quanto riguarda i recettori degli estrogeni e degli androgeni? In questo sistema parvocellulare dimorfico sono stati dimostrati tutti i recettori possibili e immaginabili. Estrogeni, alfa e beta, androgeni e progesterone, stanno tutti lì. Quindi effettivamente il sistema parvocellulare è un sistema particolarmente bersaglio per gli ormoni gonadici. Nello stesso tempo si pensava che i magnocellulari non fossero sensibili agli steroidi, ma recentemente si è scoperto che il recettore beta è presente, e ancora più recentemente, tant'è che non ho ancora neanche scritto, si è trovato anche che pure il recettore alfa è presente. Quindi in realtà potenzialmente anche il sistema magnocellulare è sotto il controllo degli steroidi. Qua vedete la distribuzione del recettore alfa e del recettore beta nell'area preottica e nel nucleo della stria terminale. Tra parentesi, per chi ancora non l'avesse capito, normalmente noi diciamo l'alfa, pensiamo che sia il recettore più importante, ma se guardate la distribuzione quantitativa vedete che di beta sono di più di alfa, e quindi questo è un altro cosa che di solito si tende a sottostimare, il contributo del recettore beta al funzionamento di questi sistemi, ma in realtà c'è più recettore beta che alfa, quindi magari il ruolo del beta è attualmente sottovalutato. Area preottica, sì. Area preottica mediana.
Sì, recettore beta alfa nell'area preottica?
E nel nucleo della stia terminale, sopra di NS. Qua vedete la colocalizzazione tra vasopressina, questa colorazione grigetta, e il recettore del progesterone. Come vedete da queste immagini, praticamente la grande maggioranza delle cellule a vasopressina nel nucleo della stria terminale colocalizza con il progesterone, e questa immunoreattività al progesterone varia a seconda delle condizioni ormonali, per cui c'è un'alta espressione negli animali gonadotomizzati trattati con testosterone, una bassa espressione negli animali gonadotomizzati, un'alta espressione negli animali gonadotomizzati trattati con estradiolo, queste sono femmine castrate, queste sono maschi. Quindi l'espressione del progesterone nel lungo della stria terminale è dipendente dai livelli di testosterone e di estradiolo circolanti.
Possiamo
entrare
nell'immagine,
il recettore
del progesterone è il pallino nero.
E il pallino nero. E immunoreattività per la vasopressina. Vasopressina. C'è il modo per identificare il neurone. Se io non ci faccio la controcolorazione con la vasopressina, vedo solo i pallini neri. Ma facendoci la controcolorazione con la vasopressina, dimostro che il neurone vasopressina anche il recettore per il progesterone. Stesso discorso qua. Questo è il recettore degli androgeni, colorato in nero, e la vasopressina colorata in marrone. Di nuovo abbiamo questa colocalizzazione molto evidente. Questo è il gruppo della stria terminale e la stessa cosa si ha nella amigdala mediale. Quindi, effettivamente, questi sistemi sono bersaglio degli ormoni gonadici. Recettore beta nei maniocellulari. Questo è abbastanza interessante perché, come vedete qua, questo è ratto. Capite, perché capite che è ratto? Bella domanda, Nel topo il sistema è molto più vicino al ventricolo ed è meno laterale, Giusto, chi l'ha detto? Bravo, è giusto. Nel topo è molto più spostato medialmente, in pratica non sembra quasi esserci una parte laterale, mentre nel ratto i neuroni maniocellulari sono tutti portati lateralmente. Le domande anatomiche le lasciamo per divertirci, no? Però no, è uno in qualche modo dovrebbe allenarsi a queste cose, nel senso di riuscire a interpretare le immagini, ma non è quella la parte fondamentale. La parte fondamentale che vediamo qua è qual è? È che se noi andiamo a guardare i neuroni a vasopressina e il recettore per gli estrogeni beta e i neuroni ossitocina, il recettore degli estrogeni beta, vediamo che in queste condizioni il recettore beta coesiste con i neuroni a vasopressina, mentre invece è scarsissimo nei neuroni ossitocina. E vedete, sono segregati in maniera diversa. La vasopressina forma questo pallino, qua, in mezzo, mentre l'ossitocina forma questa specie di corona attorno del paraventricolare. Nel sopraottico la vasopressina è disposta ventralmente e l'ossitocina è disposta dorsalmente. E vedete che indubbiamente la marcatura per il recettore beta sta maggiormente nelle regioni dove ci sono i neuroni vasopressini. Quindi in qualche modo queste immagini ci suggeriscono che vasopressina e beta sono più coesistenti che non ossitocina e beta. Qua vedete degli ingrandimenti e vedete qua come ci sono molte cellule indicate dalle frecce nere, vasopressina recettore degli estrogeni, beta, poi ci sono delle cellule indicate da queste frecce bianche prive di recettore, ce ne sono di più nel caso dell'ossitocina, quindi più cellule senza recettore, e solo poche. Però devo dire che questi dati sono assolutamente anticorpo dipendenti, laboratorio dipendenti, ci sono un sacco di lavori che dicono esattamente il contrario di questo, ci sono altri lavori che dicono che c'è più beta nell'ossitocina e meno nella vasopressina. Il problema è che uno lo fa sul ratto, l'altro lo fa sul criceto, e c'è un tanto che lo fa nel topo, c'è uno che prende il parametricolare rostrale, un altro invece guarda il caudale, quindi non c'è uno studio sistematico per bene fatto su due o tre specie per capire quali sono le congruenze, quali sono le difficoltà. Finale della fiera, questi anticorpi sono anche molto poco specifici. Devo dire che nel 2007 è venuto al mio congresso un ricercatore americano di origine coreana che si chiama Robert Handa, e questo qui ha scioccato tutti perché ha fatto vedere tutti gli anticorpi commerciali contro il recettore beta e ha dedotto che nessuno di questi è specifico. Un disastro totale. Mentre gli anticorpi per il recettore alfa sono specifici, quelli contro il beta, ahimè, hanno dei grossi problemi. Quindi magari stiamo guardando qualcosa d'altro. Questi sono i dati che ci sono, cioè li vediamo. Allora, prima cosa, ossitocina e vasopressina non sono solo ormoni neuroipofisari. Si trovano fibre a ossitocina e vasopressina al di fuori della neuroipofisi. Ci sono recettori per ossitocina e vasopressina in diverse regioni encefaliche e quindi da molti anni si è consolidata l'idea che ossitocina e vasopressina possono svolgere azioni specifiche nel sistema nervoso centrale. E ogni tanto io mi domando la stampa in generale, da dove prende certe notizie, perché in questi giorni è tutto un fiorire di notizie. Cioè, l'altro giorno c'era una notizia che diceva scoperto l'ormone che stimola l'attività sessuale delle donne, l'estradiolo. Accidenti, l'estradiolo, non si sapeva dai tempi della bisnonna di mia nonna, non lo so. Di nuovo, qualche settimana fa hanno scoperto l'ossitocina, che è l'ormone che stimola l'amore, eccetera. C'è qualcuno che sta rileggendo vecchi libri di endocrinologia, li sta scoprendo e divulga queste cose. Adesso queste sono cose note da parecchi anni, non da poco. Qua vedo un esempio della distribuzione di queste fibre in un animale che non è il solito ratto, ma invece è questo animale esotico che è la quaglia giapponese. E vedete il setto laterale pieno di fibre a vasotocina, ovviamente si tratta di vasotocina che è l'analogo della vasopressina, il nucleo ventromediale ipotalamico pieno di fibra vasotocina, il locus ceruleus pieno di fibra vasotocina, questo nucleo qua, indicato con questa sigla, il nucleo intercollicolare, il nucleo che controlla le vocalizzazioni in questi animali, pieno di vasotocina. Si sa che negli uccelli la vasotocina è un fattore importantissimo per controllare le vocalizzazioni, che sono un comportamento fortemente dimorfico e fortemente legato alla riproduzione. E lì in alto si vede una foto di microscopia elettronica dove, vedete, la freccia indica un terminale che si appone a questa cellula situata qua in basso, che è pieno di questi pallini neri. Allora, i pallini neri sono delle vescicole contenenti vasotocina, e quindi si vede che proprio in ultrastruttura queste fibre formano delle sinapsi vere e proprie. E questo è importante, il motivo della foto, che qua si vede un ispessimento sinaptico, e quindi questa è veramente una sinapsi tra un terminale a vasotocina e un neurone. Quindi la vasotocina, e analogamente la vasopressina, è presente in varie regioni, in densità notevoli, come vedete qua, e a livello ultrastrutturale si può dimostrare che forma dei contatti sinaptici. È presente il recettore per la vasopressina? Sì, tanto. Queste sono sezioni di una specie di roditore particolare, che è questa prayer ball, che sarebbe un'albicola, e questa è la distribuzione del recettore per la vasopressina nel proencefalo. Come vedete, questa, la parte più scura corrisponde al pallido ventrale, con una elevatissima concentrazione di recettore. In alto, quella specie di cappuccio, corrisponde a una parte del setto laterale, dove c'è anche una discreta quantità di recettore. Vi devo ricordare, a questo proposito, che quando ne parliamo di neuropeptidi, ve l'ho già detto una volta, forse al passato, non necessariamente noi abbiamo la fibra che contiene il peptide e il recettore lì davanti. ma possiamo avere la fibra qua e il recettore qua. Questo perché, io ho già detto anche il termine, ma probabilmente non me lo ricordate, c'è nel caso dei neuropeptidi un modo di trasmissione che si chiama volume transmission, cioè il neuropeptide viene rilasciato negli spazi intercellulari, siccome un peptide è stabile, non viene degradato immediatamente, può viaggiare negli spazi intercellulari e raggiungere il suo recettore. Quindi non necessariamente nel caso di trasmissione peptidergica noi dobbiamo avere per forza di cose delle sinapsi, cioè fibra presinaptica, membrana postsinaptica e apposizione diretta. Possiamo avere la fibra qua, il recettore qua, rilascio dal recettore verso la giugna. Quindi non necessariamente dove vediamo alte concentrazioni del recettore noi automaticamente dobbiamo vedere alta densità di fibre. Le due cose possono essere disgiunte. Se andiamo a vedere il recettore dell'ossitocina, ce n'è sì di più, ma molto di più. Per esempio, lì in mezzo la corteccia prefrontale, qua in basso questo pallozzo nero è il nucleo accumbens, fortissimamente marcato. Questo qua sotto è il tubercolo olfattivo e quello in alto, quell'altro pallozzo in alto è il caudato putame. Quindi abbiamo questa marcatura decisamente pesante per il recettore dell'ossitocina. Qua ho provato a mettere assieme le due immagini, cioè l'immagine della distribuzione del recettore ossitocina e l'immagine del recettore a vasopressina, e come vedete non corrispondono per niente. Vedete che dove c'è rosso, che è il recettore per la vasopressina, dove c'è blu, che è il recettore per l'ossitocina, sono presenti in aree adiacenti ma non overlappano, quindi abbiamo una distribuzione di non coesistenza, una stretta correlazione tra le aree ma non coesistenza, quindi abbiamo dei gruppi cellulari diversi che possono essere influenzati dalla ossitocina o dalla vasopressina. La coesistenza può esserci per esempio nel setto laterale, vedete qua, però si tratta, a patto di tutto il resto del sistema, di una coesistenza molto limitata. Le fibre vasopressina sono distribuite, questi sono dei disegni che riguardano la distribuzione del topo, le fibre vasopressina sono distribuite in varie regioni, in particolare diciamo la regione dove se ne vedono di più è il setto laterale e poi l'amigdala mediana, lasciando perdere queste fibre qua che sono invece quelle magnocellulari, cioè sono quelle dirette alla neuroimpulsa. La distribuzione delle fibre ossitocine, diciamo queste sono di nuovo disegni riferiti al topo, è un po' meno studiata, devo dire, cioè praticamente nel topo e anche nel ratto hanno visto tanti neuroni ossitocina di fibre un po' poche, però secondo me ci sono meno studi, o forse gli anticorpi che abbiamo sono meno buoni di quelli antivasopressina e si vedono di meno. Io sono convinto che ci sono molte più fibre in giro, però i dati che ci sono attualmente sono questi. Sembrano esserci più fibre a vasopressina in giro che fibre a ossitocina. Intanto come si fanno a misurare gli effetti comportamentali di ossitocina e vasopressina se non passano la barriera ematoencefalica? Visto che abbiamo detto che non passano la barriera ematoencefalica, si fanno delle iniezioni dentro i ventricoli e normalmente si inietta nel terzo ventricolo, che è la regione più semplice da fare. Allora, iniettando ossitocina o vasopressina in questo modo, quindi bypassando la barriera ematoencefalica, vedete che noi abbiamo degli effetti molto spiccati dell'ossitocina sul comportamento sessuale, il comportamento materno, il comportamento di filiazione, un effetto sulla memoria sociale, quindi il riconoscimento, quei punti interrogativi stanno a dire che non sono stati testati questi comportamenti. Al contrario, per la vasopressina abbiamo ottimi effetti sulla memoria sociale, forte effetto sul comportamento territoriale e l'aggressività del maschio. Gli altri comportamenti, quelli tipici dell'ossitocina, non sono stati testati, quindi in realtà, siccome questi sono lavori diversi, ovviamente non abbiamo una differenziazione di comportamenti, ma può anche essere che questa differenziazione sia legata al fatto che tutti quanti studiano la vasopressina per l'aggressività e tutti quanti studiano l'ossitocina per le cure parentali, quindi questo lo studiano nella femmina, questo lo studiano nel maschio, e siamo parati. Oltre a questo, un gruppo di ricercatori americani che sta ad Atlanta, in Georgia, dove c'è uno dei centri per lo studio delle neuroscienze più grandi del mondo, da parecchi anni ha scoperto un modello sperimentale che sta diventando un classico, e sono appunto queste arbicole, che sono degli animali selvatici, che adesso però in laboratorio crescono facilmente e quindi si possono allevare senza grossi problemi. Questi animali, queste arvicole, hanno una particolarità che le ha rese famose e ha reso famoso il gruppo di ricercatori che ci lavora. Essenzialmente questi ricercatori hanno scoperto intanto che alcune specie di queste arvicole sono monogame. Voi sapete che i ratti, così come i conigli, fanno figli con tutti quanti, non gli interessa molto del padre, non ci sono delle coppie stabili. Anche perché il padre, una volta fecondata la madre, se ne va e non presta cure parentali. Ci sono delle specie di roditori che invece sono delle specie monogame, come il caso di queste arvicole. Ovviamente una specie monogama ha un comportamento che è ambivalente, cioè all'interno della coppia non c'è competitività, non c'è aggressività, c'è normalmente una divisione dei ruoli. All'esterno della coppia sono molto aggressivi perché difendono la coppia, ovviamente. Allora, la grande scoperta che hanno fatto questi ricercatori è stato di scoprire che ci sono delle specie di arvicole molto vicine come classificazione, molto vicine come vita, cioè vivono negli stessi areali, che però una specie è monogama e quindi aggressiva nei confronti degli intrusi e fa questi comportamenti di coppia molto spinti, e una specie invece è poligama, e quindi una specie poligama ogni intruso che arriva è ben accolto e vada ad aumentare la tribù. E quindi ovviamente la specie poligama è scarsamente aggressiva, perché anzi l'intruso dice ehi, passi di qua, vieni, fermati un po' e via. Quindi questi sono animali molto simili, hanno una biologia assolutamente identica per quanto riguarda le abitudini di cibo, le abitudini del territorio dove vivono, eccetera, ma hanno questo comportamento sociale completamente diverso. Questa è stata la loro fortuna, devo dire, poi vedremo più avanti, non so se già oggi o la prossima volta, vedremo più avanti degli esperimenti specifici con questo modello. Allora, intanto, nella specie monogama, vediamo che l'ossitocina stimola la preferenza verso il partner nella femmina e la vasopressina stimola la preferenza verso il partner nel maschio, oltre a stimolare l'aggressione selettiva, cioè contro l'intruso, e le cure parentali, cosa che invece l'ossitocina non stimola nella femmina. Quindi abbiamo veramente azioni diverse e azioni comunque che sono tutte tese a cementare la coppia piuttosto che dividerla. Questa è una foto di arvicola molto carina che sta mangiando il suo pezzettino di paglia. Che cosa succede se noi proviamo a manipolare questa questi animali. Quindi questi animali normalmente sono monogami, il che significa brutalmente che se io metto un'arvicola femmina in uno spazio e da questo spazio lei può andare verso il partner abituale o verso uno straniero, lei passa l'80% del tempo con il partner abituale. Quindi è una scelta che fa. Allora, che cosa possiamo vedere? In nero abbiamo gli animali che non sono mai stati accoppiati e in bianco abbiamo gli animali che sono stati invece accoppiati. Allora, ovviamente qua mette percentuale del tempo con il partner, ma negli animali non accoppiati il partner non esiste perché non c'è ancora, però diciamo è il primo che va a scegliere, avendo una scelta tra due animali, il controllo, insomma, ovviamente passa il 50% del suo tempo con uno e il 50% del suo tempo con l'altro prima di decidere quale sarà il partner. Ma se invece lo stesso animale gli diamo una botta di ossitocina, anche se questo non ha mai fatto coppia, sceglie improvvisamente uno dei due e sta con quello. Quindi orienta la scelta e accelera la scelta. Questa è sempre la femmina che sta scegliendo. Ed è ossitocina, perché invece nel maschio avremo la repressione. Cosa succede a quelli che invece sono accoppiati? Quelli che sono accoppiati ovviamente passano la maggior parte del loro tempo con il partner. Se gli diamo un antirecettore dell'ossitocina, quindi blocchiamo il recettore dell'ossitocina, questa percentuale di tempo crolla al 30%. Quindi la femmina non sa più dove stare, non riconosce più il partner, non è più stimolata a stare vicino al partner. L'ossitocina stimola nella femmina di questi roditori la scelta del partner come compagno abituale. Cosa succede nei maschi? Succede esattamente la stessa cosa, solo che invece di ossitocina qua sotto c'è scritto vasopressina. I controlli stanno un tempo molto basso, notate che il 40% significa che il 40% del tempo sta con una, il 40% con l'altra, il rimanente 20% non sa dove andare. Poi vedremo un altro modo di mettere fuori questi grafici che è più indicativo. Se gli diamo una botta di vasopressina, sceglie una che sta con quella. La vasopressina orienta la scelta sessuale del maschio. Gli animali che invece sono stati accoppiati, il partner se lo sono già scelto, stanno con quello lì. Se gli blocchiamo il recettore della vasopressina, si sentono liberi, sfidanzati e possono andarsene in giro.
Ma questo tipo di ricerca è lo stesso che l'ha fatto rispondere sul promotore?
Sì, sì, sono il gruppo di Larry Young. Quindi, la ossitocina, questo è abbastanza interessante, che c'è questo uguale risposta al peptide neuroipofisario, solo che il peptide è diverso. L'ossitocina orienta la scelta della femmina, la vasopressina orienta la scelta del maschio. Quindi due ormoni servono a orientare i due sessi. La cosa abbastanza interessante è che però questi due ormoni sono presenti in entrambi i sessi e hanno un dimorfismo. A loro volta, per esempio, la vasopressina è più presente nel maschio che nella femmina. Quindi è una cosa abbastanza complessa. Qua vediamo effettivamente come avviene questo test. Il test è fatto in questo modo. I maschi stanno in queste, cioè non i maschi, scusate, il partner che deve essere scelto sta in queste due gabbiette laterali legato per una zampa, quindi non può muoversi nella gabbia centrale. Invece l'animale che deve scegliere, il maschio qua, la femmina qua sotto, è libero di muoversi e quindi di andare in una stanza piuttosto che nell'altra o di stare nella parte centrale. E qua vediamo quello che capita, appunto, indicato in forma grafica. Voi vedete che c'è il grigio più scuro è il partner preferito, cioè quello stabile, il grigio più chiaro è lo straniero, il bianco è il tempo che l'animale passa nella gabbia al centro. Vedete che questo è il maschio, allora normalmente senza nessun intervento si fa giusto l'iniezione del veicolo nel liquido cerebrospinale, passa l'80% del tempo con il partner abituale, il 10% del tempo un po' meno nella parte intermedia e il resto del tempo va ad esplorare il nuovo intruso, la nuova intrusa. Sarebbe per il liquido di controllo che inietti dentro al ventricolo, per vedere che l'iniezione non gli abbia dato uno stress. No?
Okay. Controllo.
Sì, i controlli però, in tutti gli esperimenti, i controlli possono essere di due tipi. L'animale intatto, che ti dice la situazione normale, oppure l'animale che ha avuto la stessa manipolazione dell'animale manipolato sperimentalmente, che ti serve anche a capire se questa manipolazione, abbiamo visto l'altra volta che lo stress fa di tutto e di più, infilare una cannula dentro il ventricolo dell'animale è sicuramente uno stress, quindi avere un controllo, si dice normalmente scemo per entrare, cioè operato per finta, serve proprio per vedere che lo stress legato all'operazione e alla manipolazione non abbia alterato la risposta. Cosa succede se diamo a questi animali maschi l'antagonista del recettore della vasopressina? Scende un pochino il tempo dedicato al partner abituale, aumenta il tempo di esplorazione all'uomo, alla straniera, e aumenta anche il tempo di indecisione, cioè dove il maschio non sa se stare lì, andare da un'altra parte, nel dubbio rimane fermo. Se diamo l'antagonista del recettore della vasopressina, abbiamo una situazione dove si riduce drasticamente il tempo passato con il partner abituale, diventa praticamente uguale al tempo che passa con lo straniero, e il tempo di decisione è molto rapido perché la zona bianca si è persino ridotta rispetto al controllo. Quindi effettivamente è spaesato, nel senso che va da una parte o dall'altra in maniera ridotta. Per la femmina è esattamente il contrario. Allora, questa è la situazione normale, praticamente uguale a quella del maschio. Blocchiamo il recettore dell'ossitocina e otteniamo questa pari distribuzione di tempo tra lo straniero e il partner abituale, con un periodo di indecisione piuttosto ampio. Diamo il bloccato del recettore della vasopressina e otteniamo una situazione che è praticamente analoga al controllo. Quindi anche questo secondo esperimento, che va a bloccare in maniera selettiva il recettore dell'ossitocina e il recettore della vasopressina negli stessi animali, mi produce lo stesso effetto, e che mi dice che per i maschi il sistema vasopressina è quello importante per la scelta, nelle femmine il sistema ossitocina è quello importante. Notate qua è messo V1A perché, e non V1, lasciate perdere l'asta per l'antagonista, perché ci sono vari recettori della vasopressina, quello cerebrale e il V1. Ah, questo l'abbiamo detto abbondantemente. Una volta studiato questo, hanno provato a vedere se c'era, invece di fare un'infusione nel liquor cerebrospinale, nei ventricoli, cosa succedeva se noi diamo questi antagonisti nei vari nuclei, quei nuclei che abbiamo visto posseggono i recettori, quindi proviamo a bloccare in maniera specifica non tutto il sistema, ma parti del sistema. Allora, questi sono i controlli. In generale il partner ha una preferenza molto elevata rispetto allo straniero. Se noi iniettiamo nel caudato putamen, che è una regione dove non ci sono recettori degli estrogeni neanche per niente, ma ci sono dei recettori per l'ossitocina, l'abbiamo visto prima in quella zona tonda, vediamo che non cambia nulla. se riempiamo nel nucleo accumbens, vediamo che abbiamo addirittura la situazione inversa, cioè la stimolazione dello stare con l'intruso piuttosto che col partner abituale. Se iniettiamo nella corteccia prefrontale, abbiamo una situazione al 50%. Questa è iniezione ovviamente di antagonista del recettore dell'ossitocina, perché in queste regioni si ha l'ossitocina, il recettore dell'ossitocina. Quindi l'effetto massimo del recettore dell'ossitocina sul nucleo accumbens. Notare che nel nucleo accumbens non si vede la fibra ossitocina neanche a pagarla peso 2. Vasopressina, quindi ovviamente questo sarà stato fatto in che senso? La femmina, no? Perché l'ossitocina è la femmina. Questo è fatto nel maschio. E sono state misurate le risposte nell'amigdala, nel talamo dorsale e nel pallido ventrale. Allora, iniezione nell'amigdala e nel talamo dorsale, abbiamo essenzialmente lo stesso pattern del controllo. Invece abbiamo un forte effetto quando iniettiamo nel pallido ventrale. Ergo, per quanto riguarda l'attività degli antagonisti del recettore dell'ossitocina, questa azione è massima nel nucleo accumbens. Per quanto riguarda gli antagonisti del recettore della vasopressina, questa azione è massima nel pallido ventrale. Quindi sono queste le due regioni importanti e, non a caso, pallido ventrale e nucleo accumbens sono tra quelle regioni che abbiamo visto prima nel circuito della ricompensa e fanno parte di questo circuito. Quindi significa che le femmine si sentono ricompensate quando l'ossitocina va ad agire sul nucleo accumbens e probabilmente i maschi si sentono ricompensati quando la vasopressina va ad agire nel pallido ventrale. Va bene, lasciamo perdere questa cosa che però diciamo, è molto interessante perché ci ha permesso di aprire una finestra su quali sono i meccanismi che controllano la scelta del partner e possibilmente questi meccanismi possono anche essere presenti nella nostra specie, perché noi abbiamo esattamente gli stessi circuiti e esattamente gli stessi profili, quindi è abbastanza verosimile che meccanismi di questo genere possano entrare nel controllo di questo tipo di cose nella nostra specie. So che molto spesso questo tipo di approccio sembra un po' troppo meccanicistico, me ne rendo conto anch'io che è molto meccanicistico, però negli animali è così, negli uomini noi pensiamo sempre di essere un po' diversi, però oggettivamente è possibile che questo giochi un ruolo più importante. Che cosa succede alla vasopressina durante la coabitazione? Cioè, abbiamo delle modificazioni nella presenza di vasopressina prima e dopo la coabitazione che in qualche modo fa sì che, a coabitazione, siamo sempre tra maschi e femmine, fa sì che un maschio e una femmina si abituino reciprocamente tra di loro. Qua abbiamo gli effetti determinati da 72 ore di coabitazione. Questi sono gli effetti sulla densità di fibre nel setto laterale. E allora vediamo una diminuzione della densità nel setto laterale, però se andiamo a vedere il nucleo della stria terminale, che è il nucleo, se vi ricordate, lo schema di prima che proietta al setto laterale, vediamo che in realtà l'ernia messaggero per la vasopressina aumenta. E allora, l'idea qual è? L'idea è che se aumenta il messaggero della vancessina e diminuiscono le fibre marcate, però possiamo immaginare, c'è scritto sotto. C'è un rilascio, un aumento del rilascio. Cioè il sistema è stimolato perché deve essere stimolato, nel senso che abbiamo visto che la vasopressina è importante nello stabilirsi del legame. È talmente stimolato che però anche i terminali sono stimolati a rilasciare, anzi rilasciano più peptide di quello che gli arriva. Quindi il sistema è stimolato, produce più peptide, ma questo viene rilasciato maggiormente. Per i naturalisti, visto che avevamo parlato l'altra volta quando abbiamo fatto il laboratorio, questo è esattamente quello che vi dicevo, quando dobbiamo, che noi dovremmo fare in parallelo l'ibridazione, l'immunistochimica e, se stiamo parlando di enzima, anche l'istochimica. Cioè qua abbiamo due dati contrastanti. Se noi guardiamo solo le fibre, decidiamo che la situazione di coabitazione mi porta a una depressione del sistema vasopressina. Se guardiamo l'RNA messaggero, noi vediamo che in realtà è aumentata la produzione di RNA messaggero e quindi probabilmente la produzione di peptide. Quindi l'unica spiegazione che possiamo dare è che queste fibre ne rilascino molto di più di prima, che è una spiegazione che va bene con tutto il resto, perché abbiamo visto che la vasopressina viene rilasciata per andare ad agire probabilmente a livello del pallido ventrale e rinsaldare questo legame. Vogliamo la controprova? Questo è il comportamento paterno dopo iniezione di soluzione salina nel setto laterno maschi vergini, quindi che non avrebbero comportamento paterno, iniezione di salina nel setto laterale, iniezione di vasopressina. Il comportamento paterno schizza in alto perché abbiamo rilasciato vasopressina in questa regione. Quindi la coabitazione mi favorisce un rilascio di vasopressina a livello del setto laterale e prepara il maschio a curare la prole, perché giustamente in queste 72 ore avrà fatto il suo dovere di maschio e quindi dopo 20 giorni si trova la conseguenza. E deve essere pronto.
Dì. Ma questa non è un po' perché il rilascio della vasopressina fa diminuire la densità delle fibre.
Perché tu quando colori una fibra, colori il peptide che c'è dentro. Allora tu puoi avere meno peptide e quindi hai una minore densità di fibre, oppure puoi avere un maggiore rilascio di peptide e anche in questo secondo caso tu hai una minore densità di fibre.
Marcate, le fibre ci sono sempre, non sono marcate perché.
Certo, perché non siccome io le vedo con la vasopressina, se non ho la vasopressina non le vedo. Allora, se tu hai solo questo dato, dici c'è meno vasopressina, ergo il sistema è depresso. Ma se tu invece lo accoppi con il dato della generazione in situ, quindi dell'RNA messaggero, tu scopri che invece il sistema è stimolato. Allora, l'unica spiegazione è che hai una stimolazione molto forte della secrezione.
Ma cioè, non scrivendo dal titolo che si scopre poco?
No, perché c'è poco peptide dentro, perché se lo rilasciano poco ne rimane accumulato. Cioè quando noi guardiamo con un anticorpo, noi abbiamo un rapporto che è segnale soglia, cioè al di sotto di una certa quantità io non vedo più il legame. Quindi se io scendo con la quantità di peptide contenuta nella fibra, al di sotto di un certo livello, io poi non vedo più niente. E comunque la controprova è questa, che se io inietto vasopressina, cambio il comportamento paterno e lo stimolo. E allora, mi sono a vedere quante ce n'è ancora. Finiamo qua. Adesso facciamo 10 minuti di intervallo e ritroviamo anche un quarto d'ora. Quindi alle 4, no, anche un quarto d'ora, piuttosto finisco prima, scusate. E ci ritroviamo alle 4:10, al mio orologio sono le 4:05. Sono due? No. Forse una settimana ancora. prossima settimana.
La prossima settimana?
Come no? Sì, io la faccio. Io la faccio. Non posso. C'è qua, tanto di quella roba. No, no. Next week. No, no, ancora la prossima settimana. No, 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 la prossima settimana. Il 5 c'è un esame. Ragazzi, io ho fatto il programma così, non...
Abbiamo
meno di un mese per fare 4
vitamini, non 5, cioè, potete dare come un po'
no, no, assolutamente.
Ma è già tutto perché almeno ci sono le boccettine di ormoni per far uscire la
chicca. Cosa possiamo fare?
Vai, qualcosa. 5 minuti.
No. Magari venerdì no, però. Ma che giovedì di sicuro. Sempre venerdì. L'esame cosa avete fatto con Ferretto? Avete già fatto un
pezzo? Prima di ore poi l'abbiamo
fatto il avete già fatto l'esame? No. Se qualcuno di voi va su, mi porta una bottiglietta d'acqua, perché sennò...
Naturale?
Sì, naturale. Naturale che può...
Ma per voi ci può dire un po' l'idea di andare in laboratorio, diciamo? Cioè, magari ci sono, se non so, il laboratorio di mio...
Sì, oggi facciamo 2 ore, rimango solo di 2 ore.
Cosa?
Oggi facciamo 2 ore. Rimango un'altra 2 ore.
Sì, no, ma per l'esame di laboratorio.
Ma non so, devo parlare con Ferretti.
Ok.
Però il problema è questo, che io praticamente dal 13 al 18 sono completamente fuori.
Ok. Che intenti abbiamo?
Senti, l'esame
si potrebbe fare o il voto o qualche giorno prima del suo congresso.
Sì, ma molto prima. Io questa settimana della sera dal 9 al 13 sono completamente fuori.
Come sempre il discorso dei primi di febbraio, insomma.
Oppure parlo decisamente con qualcosa.
Però noi abbiamo le lezioni che ricominciano il 23. O ce ne... c'è pure scritto verso quello del didattico. Quindi siamo un po' fregati. O facciamo nonostante ci siano le lezioni? Ci si può fare, non lo so. Si può
parlare con Ferretti.
No, si potrebbe fare, non è rimasto per mattina, perché lei è disponibile. Non prendo più. Mi sa che non altre lezioni, se ce lo togliamo subito più di 3 giorni, sta per la settimana.
Se non vedere, perché io, no, io lunedì non ci resto. Martedì sono dottorato al mattino, si potrebbe fare mattina per quel giorno. Come stavo le cose? Vedo, io lunedì non sono fuori. il 27, vediamo se riusciamo a finire il laboratorio adesso, potremmo poi invece provare a fare 4 ore e togliere queste risorse nella giornata, invece di farlo in 3 giorni. Voi siete messi voi in psico? Avete lezione dopo questa o no?
Non credo, però non siamo le persone giuste a chiederlo perché
perché pensavo magari per favorirvi la settimana prossima di fare 4 ore o 3 ore 3 ore invece di fare 3 lezioni da 2, fare 2 lezioni da 3, così facciamo tutto
la prossima settimana, però
secondo me è meglio. Cioè, anche secondo me è meglio.
Anche perché tipo chi viaggia per 2-3 giorni invece di per prenderci gli esami, gli studi.
Fanno i primi di non sono tutti,
per me è open per me, ovviamente la maggioranza.
Vediamo. Ah, sì, guarda questo.
Siamo di psicobiologia.
Ah sì,
è vero.
Sì, il discorso è